Informazioni sono due brevi note biografiche di Marco De Riu, è professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università di Parma, poi non so se è da aggiornare, è presidente del corso di laurea magistrale in giornalismo, cultura editoriale, comunicazione ambientale e multimediale, e co-direttore del Master Interuniversitario Saperi in Transizione, strumenti e pratiche per una cittadinanza ecologica e globale. Fa parte dell'Associazione per la Decrescita e dell'Associazione Maschile Plurale, quindi ti hanno un po' chiamato in causa oggi. Ha curato i volumi, tra gli altri, a Gregory Bateson, Bruno Mondadori del 2000, Davide Golia, La Primavera delle Economie Diverse, Giacca Buc, nel 2013 con altri, poi Verso una civiltà della decrescita, prospettive sulla transizione, Marotta e Cafiero, nel 2016, è autore di Dizionario critico delle nuove guerre, EMI, pubblicato nel 2005, Sguardi stranieri sulla nostra città, Battei, 2015, e Rigenerazione per una democrazia capace di futuro, che è il più recente, edito da Castelvecchi nel 2022. Ha partecipato da tanti anni alle nostre attività, tra l'altro anche a uno degli ultimi, l'ultimo seminario che abbiamo, che si è svolto a Roma e a distanza. L'intervento di oggi è da Versailles all'Ucraina.
Gregory Bateson, le trappole della guerra. Intanto ti ringrazio molto, Lucilla, Anna, Elvira, tutto il circolo Bateson. Anch'io ho un rapporto affettivo col circolo, anche se più da lontano, vivendo appunto lontano, però mi ha accompagnato insomma da tanti anni. È stata per me una grande occasione di conoscenza, di scambi, di stimoli, e ogni volta insomma che mi è capitato di partecipare alle iniziative del circolo, insomma, sono tutti momenti che ricordo con particolare affetto. E devo dire che sono stati anche tutti momenti in cui che ho cercato di preparare, ecco, diciamo così, in questo senso. La cosa che vi presenterò oggi è un po' strana, però spero che possa essere interessante, perché da un po' di anni, da tanti anni, a dire la verità, sto cercando di raccogliere i testi che Gregory Bateson ha scritto sui temi legati alla guerra, alle armi, alla corsa agli armamenti, alla pace, alla non violenza, eccetera. E che è un tema importante, secondo me, nel suo percorso, ma che è un po' sparpagliato, cioè nel senso che, a parte qualche caso, in realtà si tratta soprattutto di cose che appaiono qua e là, molte delle quali non sono state tradotte in italiano, quindi diciamo non semplicissime da trovare. Quindi negli anni ho fatto molto lavoro per trovare un po' questi testi, qualcuno me li sono andati a fotocopiare, anzi, neanche a fotocopiare, a fotografare, perché nella fondazione, diciamo, a Santa Cruz, in realtà non puoi nemmeno fare fotocopie, non puoi fare... Sì, dicevo che qualche anno fa, nel credo 2017 se non sbaglio, forse, sono andato anche a Santa Cruz, dove c'è il fondo Bateson, e che sembra di entrare, diciamo, in un posto, è un posto sacro, non c'è dubbio, ma praticamente puoi entrare solamente con computer e un foglio, eventualmente il telefono. Vabbè, insomma, quindi era tanti anni che avevo questo materiale, ho preso questa occasione per ritornarci su e ho passato un po' di estate a ricostruire questi documenti e provare a montarli un po' insieme. Quindi A parte un paio di cose iniziali che sono testi che dovreste conoscere, per il resto citerò soprattutto cose non già tradotte in italiano e cercherò di raccontarvi un po' un percorso che Bateson ha fatto su questi temi, ricollegandolo anche all'attualità. Insomma, questo è stato anche lo spunto che un po' mi sono preso rispetto alla discussione che state facendo, e che riguarda il cambiamento del circolo, ma anche ovviamente il cambiamento dentro un contesto, no, che ci sta trasformando. Insomma, avete nominato la pandemia, ma avete nominato anche i temi appunto dell'attualità, c'è il tema della guerra, insomma, quindi ovviamente, come Bateson ci ha insegnato, i cambiamenti, no, sono, ci mettono in connessione l'interno e l'esterno, insomma. Allora proviamo, e poi se l'ultima parte in particolare, siccome sono dei testi molto densi, anche piuttosto impegnativi nel senso di doverci riflettere su, pensavo di leggerli con più calma e per questo ho chiesto di mettere almeno il computer, perché così ne possiamo parlare assieme. Quindi faccio un po' una ricostruzione, poi l'ultima parte che è molto densa, cioè nel senso che sono testi degli anni 70, degli ultimi anni, insomma, prima della morte, e possono essere utili a cercare di fare il punto su quello che alla fine Bateson è arrivato a dire su questi temi. Però credo che sia interessante dare una ricostruzione del percorso, anche perché credo che questo sia una cosa che condividiamo. Io su questo ci ho creduto, ci ho scritto anche. Credo che le idee di Bateson nascessero nella sua vita, nelle sue relazioni, nelle sue esperienze, no? Quindi non fossero semplicemente un parto della sua testa, della sua mente nel senso così filosofico, ma forse un'idea di mente un po' più ampia, insomma, più legate alla sua vita e alla vita della mente, appunto intesa come esperienza esistenziale. Allora, il primo testo che ho recuperato di Bateson era un testo del 34 che si chiama Psychology and War, Tendencies of Early Men. In realtà sono vari testi riuniti un po' sotto questo tema, insomma. Parto da questo perché è abbastanza semplice, ma dà già una prima indicazione. Quindi siamo nel 34, è uno delle un testo appunto ovviamente molto segnato anche dall'epoca, ma è un articolo in cui risponde a un lettore che aveva esplicitato, diciamo, l'idea che l'essere umano fosse per sua natura selvaggio e portato per una tendenza in qualche modo naturale alla guerra. Insomma, sosteneva questo lettore che gli antenati primitivi fossero dei selvaggi dediti alla guerra e che quindi gli europei in quel momento non facessero che ereditare gli istinti aggressivi di questi popoli primitivi che permarrebbero latenti anche in tempo di pace, insomma. E quindi questo lettore invitava a prepararsi alla guerra. Bateson prende questa lettera e scrive una risposta, insomma, per discutere, polemizzare un po' con questo approccio. Intanto si chiede se i nostri antenati fossero realmente selvaggi, se la rappresentazione che ne facciamo è così, e lui dice che, per quello che poteva dire lui, insomma, aveva studiato diverse popolazioni indigene, tra cui alcune, sapete, erano anche cacciatori di teste, quindi diciamo anche interessanti da questo punto di vista, e l'idea che si era fatto, anche confrontandosi con la letteratura antropologica, è che si potesse, semplificando un po', riconoscere che in realtà c'erano diverse situazioni, cioè alcune culture e popolazioni che tutto sommato presenterebbero uno stile molto poco aggressivo, quasi per nulla aggressivo, e citava tra gli altri gli Arapesh, che studiati da Fortuny, Sulca, gli Zuma e altri, altri che secondo lui corrispondevano poi alla maggioranza avevano delle attività di combattimento nelle loro culture, ma tutto sommato, come si può dire, codificate, definite da regole e convenzioni che almeno in parte riconducevano queste attività a delle forme comunque molto regolamentate, che in parte avevano a che fare con l'esibizionismo, in parte con lo sport, in parte con delle dimostrazioni, comunque non erano elementi che completamente distruttivi, diciamo, come nelle forme di guerra che l'Europa ha conosciuto nel Novecento. E citava alcuni esempi appunto in questo senso. E poi dice: certo, ci sono anche un piccolo gruppo di popolazioni o di culture che invece hanno sviluppato delle forme di cultura di guerra, di pratiche di guerra molto articolate, molto dominanti, e che in questo senso possono richiamare quello che noi abbiamo in testa oggi con guerra, diciamo. E cita anche qui qualche caso. Quindi lui in sostanza fa questi esempi per dire che non è convinto, insomma, da chi richiama istinti o eredità ancestrali, diciamo, come spiegazione della guerra. In realtà dice che quello che lui ha appreso dalle scienze sociali, dalla psicologia, dall'antropologia, dalla biologia, insomma, che certo gli esseri umani hanno una minima dotazione di comportamento ereditato, quindi distinti, ma su cui l'ambiente, in qualche modo l'esperienza, il contesto, eccetera, può influenzare e indirizzare in un senso o nell'altro, che quindi conta molto, diciamo, il tipo di, come si può dire, di educazione e di formazione delle culture. Il suo testo riprende, siccome il lettore invitava a proteggere i bambini dalla paura, e Bateson dice: certo, sono d'accordo che si deve proteggere i nostri bambini dalla paura, ma si chiede come possiamo raggiungere questo obiettivo se ci comportiamo come se avessimo sempre paura e ci dovessimo comunque preparare alla guerra, insomma. Quindi questo è un primissimo test in cui Bateson inizia a riflettere su questi temi.
Scusa, che anno è?
1934, sì. Ecco, un secondo momento interessante invece è, diciamo, negli anni pre-Seconda Guerra Mondiale e i primissimi anni della Guerra Mondiale. In questi anni, quando c'è lo scoppio della Guerra Mondiale, Bateson viene coinvolto insieme ad altri antropologi e scienziati sociali, tra cui Margaret Mead, Geoffrey Gore, Ruth Benedict, Lawrence Frank e altri, in attività, diciamo, di supporto al morale nazionale, insomma, degli Stati Uniti, in una situazione in cui la propaganda è molto attiva, diciamo, e lui lavora con un comitato per la morale nazionale e svolge una serie di ricerca proprio sul tema della teoria morale e del come supportare l'opinione pubblica contro la propaganda. E in questi anni lui inizia a esprimere una serie di preoccupazioni per l'uso applicato delle scienze sociali alle, diciamo, alle attività pratiche, in particolare nei contesti bellici, ma non solo. Qui cito appunto, citerò adesso come prima cosa in realtà due testi noti, che però sono interessanti per dare un punto di partenza su questo tema. Uno è un testo su molto noto, la pianificazione sociale, il concetto di autoapprendimento, di cui però citerò una cosa che devo dire, prima di aver lavorato un po' su questo non avevo particolarmente ragionato. Provo a alzare, ma ho un tono abbastanza basso di mio. Allora, vediamo se possiamo far vedere il primo testo.
Vado, è una slide questa, quindi dovrei...
Sì.
Andare oltre. Ecco, la guerra, le scienze sociali.
Ecco, stai.
Eccolo.
Da ultimo questo quinto.
Okay.
Allora, è un pezzo del testo. Allora, è un testo, appunto, come vi dicevo, un frammento preso dalla pianificazione sociale, il concetto di deuterapprendimento. Bateson, in quel periodo, è tra l'altro uno scritto in cui lui commenta un altro scritto, peraltro molto bello, anche quello di Margaret Mead, sul tema del contrasto, diciamo, tra l'ingegneria sociale che manipola le persone e i valori democratici e il rischio di preprogrammare troppo una società ideale nel futuro e che questa programmazione o pianificazione si trasformi in qualche modo in una manipolazione. Il passaggio interessante però ci dà una, secondo me, una chiara sottolineatura di qual è il sentimento di Bateson su questi temi. Dice: da ultimo questo conflitto è diventato una battaglia cruciale, sta parlando della guerra mondiale, per il ruolo che le scienze sociali dovranno svolgere nell'ordinare le relazioni umane. Non è fuori di misura affermare che l'attuale guerra si combatte ideologicamente proprio per questo, il ruolo delle scienze sociali. Dobbiamo forse riservare le tecniche e il diritto di manipolare la gente come un privilegio di pochi individui pianificanti, tesi allo scopo e affamati di potere, per i quali la natura strumentale della scienza è ovviamente attraente? Ora che abbiamo i mezzi, le tecniche, tratteremo forse a sangue freddo le persone come cose, o che ce ne faremo di queste tecniche? Quindi è interessante, perché dà una chiave di lettura di quel conflitto e di quello che sta succedendo, un po' inedito, no? Cioè, al centro c'è il tema dell'utilizzo delle conoscenze sociali, scientifiche in generale, del possibile uso manipolatorio, diciamo, per le popolazioni. Bateson non era preoccupato solo dell'impiego bellico, in realtà era preoccupato più in generale dell'impiego, dell'applicazione strumentale, insomma, e nel testo infatti esplicita che c'è un vizio comune che riguarda molti scienziati, ma anche molti scienziati sociali, che è quello di essere imbevuti di un pensiero, diciamo, fortemente strumentale, no? Che quindi entra nei paradigmi teorici, ma entra anche nelle pratiche di ricerca e di studio, entra anche nelle pratiche politiche. E in questo testo, come ricorderete, dice che nella manipolazione sociale, che finché si tratta di manipolare degli strumenti come cacciavite e martelli non si offende nessuno, ma quando si tratta di manipolare le persone, quello che succede è che poi si apprendono e si acquisiscono delle abitudini sottili e penetranti. E nella manipolazione, diciamo, si acquisiscono anche i trucchi e le abitudini che il pianificatore utilizza e in qualche modo insegna attraverso le attività di manipolazione. Io vi faccio un esempio molto contemporaneo, nel senso che un po' tra le cose che ho insegnato sono occupata anche di comunicazione politica, e per esempio oggi la comunicazione politica, lo dico da studioso, è imbarazzante. Insegnare la comunicazione politica è imbarazzante, perché non solo i professionisti della comunicazione politica, ma spesso anche molto gli studiosi e i ricercatori sono diventati degli studiosi di tecniche di manipolazione, di fatto, no? E quindi è diventato tutto marketing politico e non si capisce più qual è il ruolo, diciamo, del docente universitario, no, nell'insegnare queste cose. Gli stessi studenti si aspettano che tu gli insegni le tecniche per convincere, no, e essere vincente nelle competizioni, e io invece ho cercato di insegnare come difendersi da queste tecniche, però è un tema, appunto, rilevante ancora oggi, insomma. La cosa che io ho sempre trovato interessante in questa riflessione di Bateson è che lui insisteva sul fatto che questi atteggiamenti manipolatori, in realtà l'effetto, noi pensiamo alla finalità ultima, no? Se sono efficaci per raggiungere il consenso, i voti, eccetera. Ma il problema è che quelle scorciatoie, quei trucchi, quelle forme di manipolazioni diventano poi parte di un corredo di abitudini, e l'effetto più cruciale è che tutti si abituano a quella roba lì, no? Questo vale per la politica, ma per esempio io mi sono occupato anche, che ne so, di comunicazione umanitaria, e se guardate le pubblicità, le campagne delle organizzazioni umanitarie hanno problemi uguali, cioè, quindi si potrebbe, e quando si parla, diciamo, con persone del campo, gli pone il problema, no, del tipo di messaggio che trasmettono, sono portato a pensare in termini di efficacia, no? E io cerco di dire, no, ma cosa intendi per efficacia? Perché qui la cosa predominante è il tipo di immaginario che stai sedimentando nella testa delle persone. Questa è la cosa più concreta che stai facendo, no, con questo tipo di proiezione. Quindi questo è un tema, secondo me, interessante. Però, diciamo, tenete conto che la riflessione di Bateson è comunque su queste problematiche avviene in un periodo particolare, perché stiamo parlando di un periodo in cui ci sono le grandi ideologie, certo, l'idea delle società future, di come devono essere. Da una parte c'è il fascismo, l'idea di società fascista, dall'altra c'è il nazismo, l'idea, no, di società degli ariani, eccetera, eccetera, dall'altra c'è il comunismo, l'idea della società comunista, della trasformazione, dell'uomo comunista, eccetera, eccetera. E anche negli Stati Uniti, con altre magari caratteristiche, però questo tema della pianificazione, in qualche modo, della immaginazione come deve essere un paese, una democrazia, eccetera, è un tema centrale. Quindi, diciamo, questo tipo di attenzione di Bateson è legata anche a un contesto molto forte da questo punto di vista. La cosa però interessante, su cui spendo qualche minuto, è che certamente sapete, ma vi dirò qualcosa in più su quello che, insomma, nei testi già era emerso, che in quegli anni, nonostante tutti questi dubbi, Bateson si trova profondamente coinvolto, diciamo, in attività di propaganda. Sì. Nell'estate del 43, tenete presente che Bateson era un antropologo, studiava le culture, si occupava di ascolto, incontro delle altre culture, di intercultura, di studio delle culture a distanza insieme alla media, alla metro, eccetera. E quindi è un candidato ideale, diciamo, per il tipo di necessità che hanno, diciamo, i comandi militari in quel momento. Quindi nel 1943 viene reclutato a Washington nelle fila dell'Office of Strategic Service, OSS, che è praticamente il progenitore della CIA, cioè è un'agenzia di intelligence che è fondata da Roosevelt e attiva in quegli anni per, sicuramente a fini bellici, diciamo, di contrastare la propaganda, eccetera, ma che poi appunto sperimenterà tutta una serie di metodologie, di pratiche che, insomma, arriveranno anche a giorni recenti. C'è un testo di un antropologo che si chiama David Price, che ha fatto un lavoro interessante, nel senso che è andato a studiarsi i documenti diciamo, a cui è potuto accedere attraverso il Freedom Information Act negli Stati Uniti, cioè si è studiato i report e le cose che Bateson, come, diciamo, agente, scriveva in quegli anni. E comunque quello che volevo dire è che questo Price fa notare che che sebbene Bateson avesse ripensamenti, diciamo, prima e dopo la guerra, dal materiale comunque emerge una figura profondamente dedita, diciamo, al lavoro di intelligence e anche molto coinvolto, insomma, in quello che stava facendo. Lui lavora, diciamo, in varie funzioni, la faccio breve, però poi nei fatti lavora come membro civile di una unità di intelligence avanzata nelle montagne, in alcune montagne, diciamo, dell'Asia del Sud, tra Birmania, India, Ceylon, Cina, eccetera, e la funzione, diciamo, che ha col suo lavoro è quello di intercettare le comunicazioni nemiche e di fare contropropaganda. E il testo che dovreste vedere qua dice:
posso leggerlo?
Sì.
Volete che lo legga? Sì. Durante la Seconda Guerra Mondiale feci una cosa interessante. Riuscì a installare a Chittagong una piccola stazione radio puntandola sulle zone occupate di Birmania, Thailandia e Malesia. Lo scopo della stazione era di neutralizzare la propaganda nemica. La nostra tattica propagandistica era semplice, comica. Ascoltavamo le assurdità del nemico e dichiaravamo di essere una stazione giapponese ufficiale. Ogni giorno non facevamo che esagerare quanto i giapponesi dicevano alla popolazione. Secondo il nostro ragionamento, era probabile che il nemico non osasse sparare bugie più grosse di un tanto, quindi poteva essere una buona idea, dal nostro punto di vista, mettergli in bocca bugie ancora più grosse, esagerare il sintomo.
È chiaro, io ho messo questo titolo Black Propaganda perché in gergo è questa cosa qua, cioè è un tipo di comunicazione che si usa ancora oggi, diciamo, in cui viene impersonato la persona che si vuole discreditare, cioè ci si finge quella persona e gli si mette in bocca delle cose differenti da quelle che è stato usato perfino nelle elezioni americane di qualche anno fa, quindi stiamo parlando di cose, c'è un sacco di aneddoti, ecco, di questo tipo.
Questa citazione di Bateson, è
lui stesso che descrive in sintomi, sindromi e sistemi che c'è in una sacra unità.
Okay.
Quindi è lui stesso che spiega cosa faceva. Quindi è una forma esplicita di guerra psicologica, cioè una delle prime, insomma, tipologie di questo tipo. Questo è appunto questo antropologo David Price che commenta quello che lui ha visto, insomma, studiando i documenti. Dice: in realtà Gregory Bateson fece molto di più che progettare un elaborato regime di propaganda antigiapponese, ha anche contribuito a analizzare l'intelligence grezza, ha scritto documenti che analizzavano le strategie di intelligence a lungo termine, si è persino impegnato in manovre segrete. Il suo fascicolo SS indica che nell'agosto del 1945 si offrì volontario per una pericolosa missione segreta di 10 giorni, per la quale fu decorato, che gli imponeva di attraversare di nascosto le linee nemiche per cercare di salvare gli agenti alleati catturati. E poi... qui più che una spia sembra un soccorritore, diciamo, ci sono 3 agenti catturati che pare fossero riusciti a scappare e lui si offre volontario per andare a recuperare questi agenti e non ho capito benissimo cosa sia successo, fatto sta che è stato decorato, diciamo, per questa impresa, insomma. E appunto Price cita proprio la descrizione di questo affidavit, diciamo, e dice: in relazione a un'operazione compromessa il signor Bateson si offrì volontario per penetrare in profondità nel territorio nemico al fine di tentare il salvataggio di 3 agenti che si riteneva fossero fuggiti dopo la loro cattura da parte dei giapponesi. Il signor Bates ha condiviso tutti i considerevoli pericoli di questa operazione in considerazione del suo status di civile, il suo coraggio nel farlo ha risuonato molto a suo favore, diciamo. Dall'altra parte, però, quindi i dubbi di prima, poi viene coinvolto, tenete comunque conto che stiamo parlando di una situazione di guerra, c'è il nazismo, c'è, e quindi io immagino, insomma, che lui come altri fossero, come si può dire, un po' presi tra l'incudine e il martello in quelle situazioni. Comunque, fatto sta che lui partecipa a questa attività, e quando però torna a casa dalla guerra, torna a casa molto disturbato. Ci sono delle descrizioni interessanti. Questo stesso, scusate, non questo stesso, penso adesso a David Lipset, il biografo di Bateson, che disse che, chiedendo agli amici che lo frequentavano in quel periodo, in particolare questo antropologo Geoffrey Gorer, che disse che quando Bateson tornò dalla guerra gli diede l'impressione di essere molto turbato da come questa organizzazione, l'OSS, aveva trattato i nativi, gli indigeni, e che lui si sentisse in qualche modo in colpa, diciamo, per essere stato associato a un atteggiamento che considerava in qualche modo disonesto, un comportamento disonesto. Quindi Lipset disse addirittura che, da quello che l'idea che lui si è fatto, che fosse proprio andata incontro a una forma di depressione legata a questa esperienza, diciamo, durante la guerra. E Price si è domandato invece se questa, la critica che poi Bateson fece in maniera sempre più netta, insomma, dell'applicazione di queste conoscenze, fosse legata al fatto che ritenesse che l'antropologia applicata non funzionava, oppure se fosse legata al fatto che funzionava ma che non gli era piaciuto quello che era stato fatto, no, con la sua, con le sue, gli strumenti che lui amava, insomma. E non c'è una risposta precisa. Questo Price dice che comunque l'idea che lui si è fatta studiando i documenti, anche sentendo appunto persone che lavorano nel campo, è che in realtà le sue attività hanno avuto un grande riscontro, un grande successo dal punto di vista tecnico, diciamo, dell'intelligence. E però ovviamente, torniamo a Bateson, la questione dipende anche da cosa intendiamo per funzionare, no? Perché si potrebbe dire che la questione è che valori attribuiamo, no, al funzionare, magari appunto, diciamo, quello che l'idea che mi sono fatto e che alcuni di questi studiosi sottolineavano è che in realtà non solo Bateson ma anche altri scienziati sociali che erano stati impiegati poi ebbero delle forme di, come si può dire, di disapprovazione rispetto a come erano stati usati. E se volete, qui c'è una questione che io trovo ancora attuale, no? Rispetto al prestare aiuto a istituzioni, politici, pianificatori, decisori politici, eccetera. Da una parte c'è di sentirsi valorizzati perché si è riconosciuti, si è coinvolti, si è consultati, si è presi in considerazione, eccetera. Dall'altra però ci si accorge poi a un certo punto che magari non tutto quello che si dice viene preso in considerazione, no? Ma sono le cose che interessano e magari che vengono usate non nel modo che uno vorrebbe, o addirittura che i risultati di quello che uno ha fatto sono contrari a quello che uno eticamente, no? E quindi, diciamo, non è così strano questo atteggiamento di Bateson. Però è interessante questa storia perché ci dice da dove viene poi l'insistenza che Bateson fa rispetto ai temi della manipolazione. Come in tante altre cose, tante altre idee, di Bateson sta parlando di cose che ha sperimentato in prima persona, diciamo. Tenete anche conto, ma è solo un accenno perché sennò diventa lungo, che in quel periodo fa altre cose interessanti. Per esempio studia, dentro a questo progetto dello studio della cultura a distanza, studia le produzioni filmiche naziste per ricostruire l'ideologia nazista, per dare strumenti agli alleati di come contrastare l'ideologia, le rappresentazioni. E c'è un testo molto bello, però appunto non tradotto, quindi bisogna andare a recuperarlo, che si chiama Hitler Jung Quecks, non so come si dica in tedesco, comunque è il giovane hitleriano Quecks. Quecks è un soprannome hitleriano, cioè come dire il giovane nazista, il giovane hitleriano, soprannominato Quecks, che significava argento vivo, diciamo, e che è tutto un filmone, diciamo, di propaganda degli anni 30, e che su cui Bateson scrive un testo di credo 40-50 pagine, molto approfondito, molto intelligente, molto interessante, in cui sostanzialmente disvela come nella propaganda quello che funziona non è tanto la propaganda esplicita, no? Quello che tu dici su come rappresenti te e gli altri, eccetera, ma le strutture profonde, che in qualche modo le premesse implicite, direbbe Bateson, che sono dentro la struttura narrativa, che sono dentro la rappresentazione, in questo caso della famiglia, delle relazioni tra padre, madre, figlio, della maschilità, della femminilità, eccetera, eccetera, e che Bateson, insomma, interpreta in maniera molto raffinata, insomma. Ecco. Passiamo al periodo dopo la guerra, quindi c'è questo ripensamento di Bateson. Bateson nel dopoguerra si impegna moltissimo con i gruppi di scienziati, in particolare i fisici atomici, che iniziano a problematizzare la vicenda atomica dopo Hiroshima e Nagasaki. E quindi lui fa parte di questa rete di studiosi e pubblica alcuni testi sul Bulletin of the Atomic Scientist, cioè sul bollettino proprio degli scienziati atomici, in particolare due testi che si intitolano The Pattern of an Armament Race, la struttura della corsa agli armamenti, diciamo, la trama della corsa agli armamenti. Ne scrive due, uno... In questi test si interroga sul contributo che l'antropologia può dare nel diminuire o nel contrastare questa, diciamo, nel contrastare la guerra, la minaccia atomica, e sostanzialmente dice che può fare due cose: uno, contribuire a rallentare la corsa agli armamenti, l'altra, diminuire il grado di nazionalismo diffuso, diciamo. Salto un po' questo, grazie.
Attenzione.
In questi testi fa un'analisi della corsa agli armamenti utilizzando un po' il modello della schismogenesi che aveva analizzato in Neven, e quindi della schismogenesi simmetrica e di quella complementare, nel senso che dice che lo stimolo alla crescita, all'aumento della corsa agli armamenti può venire sia da atteggiamenti simmetrici, quindi dei paesi che ognuno vede l'altro e in qualche modo non vuole restare indietro e quindi rilancia continuamente, ma lui dice può venire anche da situazioni in cui uno è più avvantaggiato dell'altro o l'altro è più indietro dell'altro, perché chi è avvantaggiato può dire aumento il vantaggio perché così sconfiggo definitivamente l'altro, e chi è in svantaggio può semmai tentare di fare quelle strategie di in gergo si chiama appeasement, di conciliazione, di come si può dire, di acquiescenza, di, no, in qualche modo di sottomissione, si potrebbe dire, insomma. E, però lui dice che anche questo può essere un elemento, diciamo, di aumento della corsa agli armamenti. Quindi si interroga su come confrontarsi, diciamo, con questo tipo di situazioni. In questi, diciamo, in questo contesto, ovviamente Bateson richiama il fatto che comunque va considerata anche la motivazione che ognuno attribuisce all'altro, e parla di due tipi di distorsione: una, quella creata dalle voci che ciascuna nazione può mettere in giro su quanto è forte, su quante armi ha, eccetera, e l'altra anche la distorsione legata alle paure di persecuzione, no? E quindi alla paranoia che un soggetto l'altro può avere. Poi sottolinea anche un'altra cosa Bateson, che lo statuto delle armi atomiche è particolare perché produce da una parte rapidamente una saturazione sul piano dell'attacco, cioè nel senso che uno può, una volta che uno ha 100 armi, 100 è troppo, cioè 10 armi atomiche, ha già saturato il suo potenziale di attacco, le può prendere altre 20, ma non è che cambi, diciamo. Invece in difesa la cosa è più complicata, perché è molto più complicato difendersi da un'arma atomica, quindi lui fa notare che questa tipologia di armi spinge, diciamo, all'investimento economico nella competizione, anche dal punto di vista difensivo, e che quindi questa competizione va considerata non solo per le spese per l'aggressione, ma anche per tutti quelli che vogliono difendersi perché sono impauriti, diciamo, dalla minaccia atomica. In sostanza, comunque, in questi testi, cerco di andare un po' rapido per arrivare poi all'ultima parte, in questi testi dice che l'antropologia può contribuire soprattutto con, appunto, con lo studio, con l'approfondimento e tentando anche di diminuire, appunto, le forme di nazionalismo. E sulla questione del nazionalismo dice che, appunto, che la discussione in atto sulla corsa agli armamenti è basata sull'assunzione che la popolazione mondiale sia divisa in una serie di unità automassimizzanti chiamate nazioni. È chiaro che ogni attenuamento della linea di questa suddivisione e ogni unione di queste unità sotto qualche agenzia centrale, ogni passo che diminuisca le tendenze automassimizzanti delle unità, diminuirà anche le possibilità della guerra internazionale come la conosciamo. Quindi in quest'epoca lui si domanda come diminuire le forme di nazionalismo, come accrescere le forme di unità. Vado veloce per non essere pesante, perché mi interessa più la parte finale. Poi, appunto, troverete magari nel materiale che vi mando gli approfondimenti. Allora, quindi in questa fase, diciamo, il dopoguerra è concentrato sulla struttura, diciamo, che produce la corsa agli armamenti e le motivazioni sia culturali ma anche di dinamica bellica che stimola questo tipo di confronto. Le cose cambiano un po' nei documenti degli anni 70, perché inizierà a occuparsi di altre cose. Io qui vorrei citarvi una cosa molto carina, che è una lettera aperta che ha scritto Anatol Rapoport, che è quello della General Semantics, in cui praticamente si congratula con un intervento di questo Rapoport, e complimentandosi con lui in realtà scrive una lettera molto densa in cui chiarisce, cioè, diciamo, quasi manifesta, quasi un emblema di quello che lui voleva dire rispetto, tenete conto che quelli sono gli anni del Vietnam, quindi la discussione di questo Rapaport è in che modo la teoria della semantica generale può influire o meno sulla situazione del Vietnam e sulla discussione in quell'ambito. E Rapoport è molto pessimista e Bateson risponde dicendo: la semantica generale è rilevante per i dilemmi del nostro tempo se rivela una verità epocale. E questa è la frase che farà discutere. Gli esseri umani non sono al comando. E poi cerca di spiegare che, perché dice che in questa situazione gli esseri umani non sono al comando. E fa tutta una serie di esempi e diciamo, dice che cosa intendiamo in genere quando diciamo che qualcuno comanda o controlla un processo, una dinamica. Fa l'esempio del timoniere, no, che controlla la nave, la dirige, eccetera. Lui dice però in realtà anche questo non è così banale e lineare come pensiamo, perché il timoniere deve avere degli strumenti di riferimento su, che ne so, delle bussole, di orientamento, deve tener conto di come è fatta la nave, deve tener conto del mare, del vento, delle dinamiche dello scafo, e quindi in realtà entra dentro un circuito in cui comunque, torniamo al tema dell'umiltà, bisogna essere abbastanza umili per riuscire a governare un sistema di questo tipo. In realtà in parte si governa, in parte si è governati da questo sistema. E lui dice, se questo è vero per un timoniere e una nave, figuratevi per i processi umani, no, in cui le parti non sono meccaniche ma sono esseri umani, sono gruppi umani, eccetera. E dice, chiaramente coloro che credono che una parte possa controllare il mondo intero vorranno essere quella parte e si sforzeranno di raggiungere tale posizione. Il fatto che stiano lontando per un'impossibilità, per qualcosa che è impossibile, non li scoraggerà se questo fatto non entra nella loro filosofia. Se si dotano di una potente tecnologia, di armi oppure di pesticidi, di fertilizzanti, di medicine, di motori a combustione interna, eccetera, faranno comunque un bel pasticcio. Essere in grado di creare così tanto disordine sembra una forma di potere, e in effetti il disordine e la sofferenza possono essere così grandi che gli osservatori commetteranno l'errore di supporre che i creatori del disordine devono essere sicuramente sterminati, quindi il mito si autoalimenta. E aggiunge una frase che poi risentiremo: non è il potere che corrompe, perché ce n'è poco e quel poco non è assoluto, è il mito del potere che tuttavia può essere letale. E l'idea che gli esseri umani sono al comando alimenta la radice del mito. Tenete conto che Bateson interviene in un momento in cui sia quelli a favore della guerra in Vietnam sia quelli contrari hanno un'idea abbastanza, no, di intervento dall'alto, e quindi quello che dice Bateson suscita insomma, una discussione anche delle lettere di risposta. Io credo che sia interessante, qui mi permetto un aggancio alla situazione contemporanea, no? Pensate alla situazione della guerra in Ucraina. E ovviamente c'è una nazione che ha invaso un altro, e c'è una nazione che ha reagito militarmente, è un insieme di nazioni che supportano l'impegno bellico di questa nazione. Io credo che una delle questioni, diciamo, con cui oggi ci confrontiamo è che coloro che supportano la guerra, lo sforzo bellico, lo fanno dentro un modello di pensiero che si autoproclama realistico, cioè dice la guerra, le armi, è l'unica ragione, no? Che è l'unico elemento che può creare appunto una soluzione, mentre pacifisti o coloro che comunque sono contro la guerra sono fuori dal mondo. Ora, su questo tema, secondo me, sarebbe interessante riprendere Bateson, perché in verità, se ci pensate, molte delle operazioni militari degli ultimi 20-30 anni, non so, l'Iraq, la Siria, la Libia, l'Afghanistan, eccetera, non ce n'è una che abbia prodotto quello che si poteva, che si proponeva di produrre, no? Per la democrazia, i diritti, la stabilità, la pace, eccetera, eccetera. Quindi un elemento interessante, secondo me, di discussione della situazione attuale è questo tema, e anche una chiave di lettura del perché la logica della guerra, la cultura della guerra è ancora così presa, e perché è ancora al comando, mi verrebbe da dire, un paradigma che crede che la violenza e la guerra siano degli strumenti che si possono adoperare per dei fini, con degli obiettivi, e che possano essere utilizzati, diciamo, e controllati, no? Da, in qualche modo, da un pianificatore, da una mente, ottenendo dei processi che vanno in una certa direzione, eccetera. Ora, secondo me, è proprio sul piano del realismo che questa, diciamo, questo tipo di ideologia va messa in discussione, perché in realtà l'esperienza storica, c'è un bellissimo libro di uno storico che ha scritto il libro della Gabriel Colco, che ha scritto un monumentale, Gabriel Colco ha scritto un libro monumentale, credo di 700-800 pagine, che ripercorre tutte le guerre degli ultimi secoli, e dimostrando che quasi sempre chi ha scatenato la guerra non è poi riuscito a fare quello che si pensava di poter fare, che in realtà molti degli attori, se la guerra è un evento, un processo così devastante che oltrepassa, no, le idee, le immaginazioni, la pianificazione, eccetera. E quindi questo, secondo me, è un elemento interessante in cui Bateson ha visto bene, ha visto giusto, e secondo me può essere interessante riprendere questa parte del discorso di Bateson anche nella discussione attuale, insomma, l'illusione del realismo militare come risposta a fenomeni complessi. In realtà bisognerebbe dire no, questa non è una politica realista, è una politica ideologica che non si confronta mai con gli effetti che ha prodotto, e quindi è semplicemente che si autorinforza dentro dei modelli ideologici di controllo. Prima si parla di maschile, credo che ci sia molto di maschile in questo, cioè l'idea di un soggetto esterno che pianifica e che pensa di controllare l'uso della violenza, anziché pensare che la violenza, una volta scatenata, è un processo in cui siamo presi, no? Tema, tra l'altro, anche molto vegliano, no? Quando Simone Weil parla dell'uso della forza, dice che la forza congela sia chi tiene il manico, sia che la punta del coltello, insomma. Quindi questo è un tema, secondo me, molto attuale da riprendere. Vado all'ultima parte. L'ultimo passaggio, diciamo, importante dell'esperienza di Bateson sono la fine degli anni 70, siamo negli ultimi anni della sua vita, il contesto è un po' diverso, siamo ancora in guerra fredda, diciamo, all'apice, quindi il tema degli armamenti, della corsa agli armamenti, della minaccia atomica è ancora presente, ma il contesto da cui Bateson parla è diverso. Anche qui parla di cose che lui vive e conosce. In questo caso Bateson, sapete che è stato messo da Brown, da Jerry Brown, governatore della California, tra i reggenti dell'Università della California, che è una delle più importanti università statunitense. Quindi lui si trova per qualche anno a far parte di questo consiglio di reggenti della California, che è quello che deve governare tutta la dimensione economica, burocratica, della ricerca, eccetera, dell'Università della California. E cosa succede? Che proprio mentre lui è reggente, salta fuori, qualcuno inizia a porre delle questioni ai Regents, salta fuori che l'Università della California è coinvolta nella gestione, nella supervisione di due laboratori, quelli di Livermore e quelli di Los Alamos, che fanno ricerca e sperimentazione nel campo delle bombe atomiche. E quindi appunto, in quel momento qualcuno inizia a chiedere all'università se non è il caso di chiudere questo rapporto, diciamo, tra università, governo e questi istituti di ricerca. E la disputa dura qualche anno. C'è una prima lettera che Bateson lui inizia a parlarne in queste riunioni dei consigli di reggenti e dichiararsi contrario, no? E quindi vorrebbe prendere le distanze, e inizia a scrivere delle lettere. Una delle prime che c'è rimasta è una lettera che scrive al presidente dell'Università della California, David Saxon, in cui, cito un pezzo, dice: all'incontro di Los Angeles di questo consiglio ho cercato di dire che il business atomico è un esempio di dipendenza a più livelli, forse 5 livelli gerarchici interconnessi. C'è una situazione di dipendenza, diffidenza reciproca a livello internazionale, nazionale, industriale, militare, universitaria, familiare, personale. Quindi li ha richiamati tutti, diciamo. E dice, questa è la parte problematica che vedremo appunto nel finale, per tutto il percorso dal livello personale a quello internazionale nessuno può togliere la mano o il piede dal pedale dell'acceleratore. Cioè, lui dice, dipendenti vuol dire che siamo dentro un meccanismo che è sbagliato ma che non sappiamo come interrompere, in sostanza. Però Bateson invita a dire, questa è una cosa che non possiamo non discutere, no? E quindi invita l'università a discutere, no, di che cosa controlla questi processi e che cosa può l'università fare o decidere in questo ambito. Nessuna risposta, diciamo, però qualche anno dopo il governatore della California, Jerry Brown, propone una mozione al consiglio dei reggenti dell'università, chiedendo esplicitamente di votare questa mozione in cui si interromperebbe questa collaborazione e quindi la ricerca universitaria in quel campo. E quindi, diciamo, il Consiglio dei Reggenti si trova a doverne discutere per poi arrivare al voto di questa mozione. E quindi Bateson inizia anche qui a non solo a tornare a parlarne in queste riunioni, ma scrive altre lettere ai vari reggenti, e queste lettere sono, secondo me, veramente belle. Una di cui forse avrete sentito parlare è una lettera che scrive all'intero Consiglio dei Reggenti. La lettera è stata pubblicata poi in seguito come Nuclear Armament as Epistemological Error, l'armamento nucleare come errore epistemologico. Lettera al Board of Regents della California. E è interessante perché la lettera è costruita sul fatto che Bateson, nel contrastare questo coinvolgimento, ha usato delle parole particolari. Qualcuno prima ragionava anche sul linguaggio che utilizziamo. Ecco, interessante perché Bateson descriveva questo coinvolgimento dell'università nella ricerca atomica in termini di evil. Cioè, diceva che era male, non che era sbagliato, che era male, che era malvagio, che utilizzava un termine che lui stesso riconosceva.
Evil,
male, malvagio, si richiamava anche al linguaggio biblico addirittura, insomma. E quindi in diverse di queste lettere cerca di spiegare che cosa intende lui dicendo che non è solo sbagliato, ma che è male questo coinvolgimento. E nelle lettere dichiara tra l'altro la sua storia, cioè dice che era stato coinvolto nell'OSS, che era stato coinvolto nella guerra, dice anche una cosa che non so quanto sia vera o sia stata la sua percezione, ma lui crede anche che da un certo punto di vista la bomba atomica gli abbia salvato la vita, perché quando è scoppiata lui era sotto il fuoco nemico nelle isole Bolto, credo si chiamassero. Battove, e a un certo punto se la stanno vedendo male, però a un certo punto l'esercito si è ritirato, quindi loro non capivano come mai i giapponesi si fossero ritirati, e poi il giorno dopo ha saputo appunto che c'era stata questa esplosione. Quindi lui riconosce anche che per fini termini personali sarebbe stato in qualche modo, no, salvato da questa cosa, ma in diversi testi di queste lettere lui dice: non sto parlando di questo, non sto parlando della vita delle singole persone e nemmeno della vita delle singole nazioni, sto parlando di qualcosa, della lacerazione di un tessuto più vasto che riguarda l'insieme, diciamo, in cui viviamo. E allora su quest'ultima parte, che è molto fine e molto interessante, quindi vi leggo alcune parti un po' più ampie, che sono molto belle. Allora, le ho divise un po' per pezzettini. Questi sono alcuni pezzi di questa lettera ai Regents, a tutti quanti. Dice, c'è un primo tema che è quello del tradimento, che richiama anche il titolo che ho dato oggi, che richiama un titolo di un testo di Bates su dice... Il tema è il tradimento. La seconda guerra mondiale, dice, è stata generata dal male generato a Versailles in un trattato di pace che a tradimento ha punito i tedeschi che avevano deposto le armi confidando nei termini dell'armistizio che avevamo offerto. Abbiamo creato le condizioni, parla di un doppio legame per la loro psicosi nazionali e per l'ascesa della loro leadership psicotica. Quindi dice che la psicosi, diciamo, tedesca è legata al doppio legame creato dal tradimento sugli accordi di pace. E dice questa psicosi ha dovuto essere estirpata poi con la forza delle armi, no? E dice una questione di livelli di tradimento. Nella guerra vera e propria ogni trucco può forse essere perdonato, ma guai all'uomo o alla nazione che usa il tradimento nei negoziati di guerra, al tavolo della pace. Il tradimento in questi casi risulta sempre essere, in ultima analisi, suicida. Anche qui faccio, scusate, un brevissimo connessione con la situazione attuale. Ci sono degli studiosi che hanno sottolineato che anche la reazione della Russia, diciamo, rispetto alla questione ucraina e più in generale al comportamento della NATO, diciamo, nel contesto europeo, è legata a qualcosa di simile, perché in particolare questo storico statunitense che si chiama Benjamin Abelov ha ricostruito tutta la storia dei rapporti durante la guerra fredda, degli accordi, diciamo più di parola che non scritti, insomma, comunque in sostanza c'era, semplifico insomma la cosa complessa, però c'era un accordo in parte che l'Unione Sovietica accettasse in qualche modo l'ingresso della Germania nella NATO dentro altre cose, diciamo, dentro un contesto di non allargamento della NATO, certo, verso est. E questo storico ricostruisce invece tutti i passaggi di allargamento paese per paese che praticamente ha in qualche modo sbugiardato, ecco, questo tipo di intesa, e anche ricostruisce una serie di trattati legati ad armamenti, a missili, eccetera, da cui gli americani sono ritirati. E anche qui in qualche modo contraddicendo gli impegni presi. Quindi è interessante perché questo tema del torniamo alla questione delle scorciatoie, dei trucchi che portano a un certo tipo di successo, ma che in realtà stabiliscono dei contesti di sfiducia, di diffidenza e di aggressività in qualche modo opposta. Poi c'è il tema molto interessante dell'educazione del cinismo. Siamo partiti parlando della scuola e vedete che ritorniamo un po' su questi temi. Dice Bateson: non si tratta solo di ciò che facciamo con la mano sinistra, riferimento al Vangelo, no? La tua mano sinistra e la mano destra. Non si tratta solo di ciò che facciamo con la mano sinistra a Livermore e a Los Alamos. c'è anche l'effetto della conoscenza di queste azioni che perma l'intero sistema educativo. Non si tratta solo del male che facciamo, ma anche del fatto di insegnare un'etica corrotta ai bambini. Viviamo in un mondo in cui la sfiducia, l'avidità e la violenza si mascherano da senso comune, in cui i percorsi della sfiducia, dell'avidità e della violenza si stanno rapidamente autolegittimando. Seguendo questi percorsi creiamo le strutture sociali, internazionali e le premesse in cui dobbiamo vivere. Scegliendo il senso comune della sfiducia, scegliamo anche la verità progressiva di questa sfiducia. Facciamo sì che l'orrore diventi l'unica via per la saggezza. Un paziente schizofrenico, osservando se stesso con ironica consapevolezza, una volta mi disse: «Se non è come voglio io, lo dimostrerò». E purtroppo, dice Bateson, nel dominio dell'odio e della sfiducia è sempre facile convalidare l'odio e la sfiducia con la pratica dell'odio e della sfiducia. E questa convalida diventa particolarmente convincente quando ci uniamo a un partner disposto ad agire con la nostra immagine speculare, il nostro alter ego. L'etica nazionale è sempre più primitiva di quella individuale. I russi forse sono sempre disposti a comportarsi male come noi o anche peggio. Quindi, vedete, molto interessante e molto attuale. Sembra, potrebbe essere scritto adesso. Ecco, poi c'è un tema veramente interessante e anche difficile da affrontare, e però interessante da discutere, sulla deterrenza e l'appeasement. Sulla deterrenza, la logica della deterrenza, quindi in qualche modo, no? Minaccia atomica contro minaccia atomica, e invece dell'appeasement. Anche di questo se ne è parlato con l'Ucraina, no? Perché qualcuno ha detto: se non interveniamo militarmente commettiamo lo stesso errore che abbiamo commesso con Hitler, la Germania, lasciamo conquistare, eccetera. Quindi stiamo parlando di cose assolutamente... Dice, questa cosa della deterrenza ricompare in pezzettini, quindi abbiate fiducia che alla fine si capisce che cosa intende Bateson. L'implicazione per il carattere di una filosofia della deterrenza non sono fondamentalmente diversi da quelle dell'appeasement, cioè in italiano non saprei come tradurla, accomodamento, pacificazione, si riferisce alla politica di Chamberlain che all'inizio, no, con Hitler concesse, no? Tentando di placarlo, no? Ecco, nella letteratura internazionale appeasement è questo atteggiamento qui, di accondiscendenza, di acquiescenza, di pacificazione, insomma viene tradotto in vari modi. Dice: entrambi sono simili e poco dignitosi e in ultima analisi letali. L'accomodamento e la sfiducia difensiva sono politiche fondamentalmente simili nella forma e nel risultato di base, che portano al rinvio e alla assuefazione. Non è una questione banale. Imparare questo significa svegliarsi, iniziare a percepire l'orrore della politica contemporanea e che il buon senso del loro processo di deterioramento delle relazioni non è altro che il buon senso del sogno. È il risultato di una percezione errata condivisa, un incubo condiviso. Quindi Bateson sta dicendo: è sbagliato quella che lui chiamerebbe schismogenesi simmetrica, cioè il forza contro forza, ma non è una soluzione neanche l'appeasement, perché, come dicevamo all'inizio, rischia di rinforzare, se permane la stessa cornice, comunque le intenzioni, diciamo, aggressive dell'altro. Quindi non è semplice, siamo dentro, no, un doppio vincolo. Poi c'è un richiamo, anche questo, guardate, quando preparo queste cose dicevo: ma cacchio, ma è una congiunzione astrale. C'è un richiamo ad Oppenheimer. Dice, una cosa che tra l'altro Bateson cita in vari testi, quindi gli è rimasta proprio come un chiodo questa cosa. Dice: nel 1947, vi ricordate che prima vi ho detto, nel dopoguerra lui era coinvolto in queste reti di fisici E pare che a un certo punto Oppenheimer l'avesse coinvolto in una conferenza per chiedere un po' ingenuamente il contributo delle scienze sociali a una riflessione sulla responsabilità e su come, no, contrastare, no, la minaccia atomica. E quindi Bateson ebbe un dialogo con Oppenheimer su queste tematiche. Dice: nel 1947 il defunto Robert Oppenheimer fece un'affermazione che da allora si è riverberata nei miei pensieri come l'unico... Fece un'affermazione, vado lentamente perché è complicato da capire, e da capire quello che diceva Oppenheimer, ma dopo è complicato da capire anche cosa pensa Bateson. Fece un'affermazione che da allora si è riverberata nei miei pensieri come l'unico commento saggio che ho sentito sulla scena internazionale. Questo è Oppenheimer. Il mondo si sta muovendo in direzione dell'inferno con un'alta velocità, un'accelerazione positiva e probabilmente un tasso di variazione positivo dell'accelerazione. Forse non raggiungerà la sua destinazione solo a condizione che noi e i russi siamo disposti a permetterglielo. Ogni mossa che noi e i russi facciamo nell'ansia, ogni tentativo di rimandare l'olocausto accelera il mondo sulla sua tragica rotta. Tosta, come affermazione. Dice Bateson: la dottrina della deterrenza presuppone, per tradurre in termini di cibernetica, che le reti di interazione tra le nazioni siano autocorrettive e che il contributo alla corsa di armamenti provocherà un feedback negativo. Ma la verità è più complicata. Quindi lui dice in sostanza: la teoria della deterrenza dice un pezzo di verità, ma non la dice tutta. Come accade comunemente nei sistemi biologici, l'effetto deterrente a breve termine si ottiene a spese del cambiamento cumulativo a lungo termine. Le azioni che oggi rimandano la catastrofe, dentro questa logica della deterrenza, si traducono in un aumento della forza su entrambi i lati del sistema competitivo, per garantire una maggiore instabilità e una maggiore distruzione se e quando si verificherà l'esplosione. Cioè, sta dicendo, è vero che nella logica della deterrenza l'armarsi reciprocamente rimanda il possibile conflitto, perché ciascuno è minacciato e preoccupato delle minacce dell'altro, ma in realtà, siccome il tasso delle armi aumenta, aumenta anche il rischio che se scoppia il conflitto sia sempre più disastroso, no? E questo fatto del cambiamento cumulativo da un atto di minaccia successivo che conferisce al sistema la qualità della dipendenza. Il tossico dipendente può pensare che ogni dose sia come la precedente, e in effetti ognuna di esse è simile nel tenere a bada la sensazione di privazione. Ma in realtà ogni dose si differenzia da quella precedente per il fatto che le soglie, le grandezze di tutte le variabili rilevanti si sono spostate. Quindi c'è uno shift, diciamo, complessivo del sistema. Ci sono due lettere private che lui scrive a dei singoli regents che chiariscono ulteriormente queste cose che avete sentito. Una chiarisce questa questione dell'atto cattivo, dei processi malvagi, che è rimasta un po' sospesa. Cioè, Bateson usa questa cosa per dire: è malvagio, abbiamo capito che ha a che fare con i processi, con quello che si sedimenta, diciamo, questa dinamica, ma può essere spiegato meglio. Lui, tra l'altro, scrive a una collega giurista, gli fa tutta una serie di esempi molto divertenti sul crimine, la differenza, che cos'è un crimine, quando si può definire, fa degli esempi interessanti. Però qui dice: si può distinguere tra l'atto di fare del male a qualcuno, che può essere soggetto a un semplice rinforzo negativo, è un'abitudine all'offesa, tale per cui ogni atto nasce da una filosofia che preferisce il male, in questo secondo caso. Dirò che il processo che ha portato a questa filosofia è malvagio. Nel primo caso l'atto è semplicemente cattivo. La differenza tra i due casi è legata alla nozione di dipendenza, cioè una formazione progressiva in parte irreversibile di un'abitudine. Ciò che sto dicendo, guardate il riferimento curioso, non è ovviamente nuovo. San Tommaso d'Aquino sapeva già da tempo che non l'azione, ma la generalità dell'azione era il male. I sette peccati capitali erano la superbia, la cupidigia, la lussuria, l'invidia, la gola, l'ira e l'accidia. Il santo è molto chiaro sul fatto che non si tratta di nomi di azioni. Un peccato è classificato come mortale se dà origine ad altri alla stregua di una causa finale. Quindi non è l'atto in sé, ma se degenera un tipo di processo, di abitudini, di comportamento che diventa in qualche modo un atteggiamento stabile, insomma, in qualche modo. Dice, con la decadenza della teologia il nostro pensiero è diventato sciatto, ma vedo giustificata la vecchia parola teologica male. La questione se andare in giro con l'arma atomica sia solo un reato in sé o se dia origine ad altri reati alla stregua di una causa finale, e questa è un'università seria dovrebbe preoccuparsi di queste distinzioni. Il parallelo è stretto tra il modo confuso in cui la gente pensa al crimine e il modo confuso in cui pensa alla corsa agli armamenti. In entrambi i casi ci sono teorie sulla deterrenza, in entrambi i casi le teorie sulla deterrenza contengono un po' di verità. Abbastanza verità da permettere ai politici, giornalisti, addetti agli armamenti di appellarsi a quel briciolo di verità per evitare che gli altri riflettano sull'intera questione. In primo luogo bisogna vedere chiaramente che il messaggio della deterrenza è limitato e specifico. Non è non mi attaccherete e non vi farete più delle armi. Il messaggio è molto più semplice. Domani non mi attaccherete. E inoltre, se avete paura, e io effettivamente sto cercando di spaventarvi, armatevi al più presto. C'è uno stupido paradosso legato alla segretezza in questo settore. Il vero segreto non riguarda le armi che abbiamo, il segreto riguarda le armi che non abbiamo, cioè quello che non sappiamo che gli altri hanno. Ma l'espediente di tutta la faccenda che identifica ciò che stiamo facendo come malvagio e mortale, nel senso in cui i peccati capitali sono mortali, è il legame col tempo. È forse un'azione cattiva a fabbricare armi, è un'azione malvagia a fabbricare armi e partecipare a un processo che porta alla sfiducia e alla guerra. Non fate la guerra né oggi né domani va benissimo, ma questo messaggio deve sempre portare con sé, porta sempre con sé il segnale di sfiducia e il suggerimento a lungo termine di fare la guerra in modo più efficace la prossima settimana, il prossimo anno. Il peccato di fare armamenti ne fa nascere altri come una causa finale ed è questo che lo rende mortale. Poi parla della dimensione, l'enorme quantità di dolore umano, eccetera. E dice, non c'è alcuna probabilità che le persone che partecipano a questa mostruosa e cancerosa industria imparino a dire la semplice verità sulle loro azioni e sui probabili effetti delle loro azioni. Allora, per concludere leggo un'ultima cosa, che è invece la lettera finale che lui scrive. Qui, pensate, è datata 15 febbraio 1980. Non so in che mese sia morto lui, comunque è morto di lì a poco, insomma. È la lettera che lui scrive al presidente del Consiglio dei Reggenti, che si chiamava William Wilson, e che chiama Bill. Dice, caro Bill, vi ringrazio per la vostra lettera dell'8 febbraio che mi costringe ad affrontare alcune questioni spiacevoli e a prendere provvedimenti che avevo rimandato. Sapete, ne sono certo, che non sono assolutamente d'accordo con l'intera faccenda degli armamenti nucleari. Credo che un'università non dovrebbe avere alcun legame con questa follia, con questo male. È come una chiesa o un ospedale. Le munizioni di guerra non dovrebbero mai essere immagazzinate in questi luoghi o trasportate in navi ospedali, eccetera. Non solo perché le chiese sono monumenti antichi o per salvare i feriti, ma perché una civiltà che mette materiale bellico nelle sue navi ospedali, attacca le navi ospedali con siluri, bombarda le chiese, eccetera, è proprio una civiltà per la quale non vale la pena combattere. Per quanto riguarda in particolare gli armamenti atomici, forse ora non importa al pianeta che noi russi stiamo aumentando il nostro potenziale distruttivo. È già così grande che probabilmente solo una piccola parte sarà usata nell'Armageddon. La follia è stata quella di entrare e rimanere nella corsa degli armamenti. E qui c'è un passaggio difficile, dice: non ha senso perdere una corsa agli armamenti. L'altro giorno ho avvertito Teller che un governo abbastanza stupido da lanciarsi in una corsa agli armamenti potrebbe anche essere abbastanza stupido da perderla. Se si sceglie la strada della deterrenza, bisogna percorrerla fino in fondo, finché non si scopre che è senza speranza. Blake ha un amaro proverbio: se lo sciocco persistesse nella sua follia, diventerebbe saggio. Quindi, anche se la filosofia della deterrenza è vuota, è un atteggiamento minaccioso e a lungo termine del tutto inutile, se le potenze scelgono questa strada non dovrebbero essere ostacolate. Sicuramente niente di meno che un impegno totale può funzionare. E lo stesso vale sicuramente per l'uscita dalla corsa agli armamenti. Solo la totale onestà e il totale impegno sulla via della pace saranno sufficienti. La partecipazione alle riunioni legate a questi casi ha senso solo se ci si rende conto che l'escalation è più grande di noi, cioè non è una cosa che possiamo controllare. Uscire dalla corsa agli armamenti non è così difficile o complesso. Tutto ciò che serve è, nelle parole strazianti di Eliot, il poeta, una condizione di completa semplicità, che non costi meno di tutto e tutto andrà bene. Come posso quindi votare per il vostro comitato? Non posso unirmi a voi nell'impegno totale sulla strada della deterrenza e della guerra. Non posso manovrare per rendere i percorsi da voi prescelti poco incisi o inefficaci. Mi trovo in quella che qualcuno ha definito un doppio legame. Devo quindi chiarire la mia posizione a me stesso e a tutti voi. Poiché non mi aspetto che la vediate come me, devo poi allontanarmi. Vi prego di accettare le mie dimissioni dal vostro comitato e di informare la commissione per le nomine della necessità di un altro membro. Cordiali saluti, Gregory Bates, reggente. Chiudo con questa frase che fa parte della lettera a Vilma Martinez e dice: vedo che, in cui in sostanza Bateson dice che ci sono solo due possibili conclusioni nella corsa agli armamenti. Uno è l'uso delle armi accumulate in guerra e la probabile distruzione dello stile di vita dei mammiferi. L'altra comporta quel rischio deliberato che chiamiamo fiducia.